Pagina 3.
Buongiorno, buongiorno, un caro saluto da Edoardo Camurri e benvenuti anche questa mattina a Pagina 3, sono le 9, 1 minuto e 16 secondi di oggi, martedì 16 dicembre. Noi iniziamo come sempre immediatamente la nostra rassegna stampa delle pagine culturali dei quotidiani, delle riviste e del web. Proprio partiamo dal web, dal sito di internazionale.it, per la puntata di oggi, con un articolo molto bello, molto interessante, anzi un articolo che ci consente anche di lanciare una domanda che come sempre rivolgiamo ai nostri ascoltatori, un articolo di Giuseppe Rizzo intitolato Come salvarsi la vita con la musica. Anzi, lanciamo subito la domanda, perché Rizzo in questo articolo giustappone, partendo da un libro che tra poco vedremo, il libro di Pietro Leveratto Con la musica, uscito per editore Sellerio, giustappone musica a patologie esistenziali, psicologiche, a stati d'animo, ecco, teniamolo in senso lato. Quale musica si può associare a uno stato d'animo e quale musica è terapeutica? Questo è il punto rispetto allo stato d'animo o alla patologia relativa esistenziale. Quindi, non so, io posso guarire dalla timidezza ascoltando Schumann, scherzo, io posso, come dire, sentirmi meglio nella mia solitudine ascoltando Debussy, oppure posso aiutarmi a essere un po' più forte, euforico, ascoltando Lou Reed. Insomma, tentativi quindi di giustapporre musiche, canzoni o appunto brani musicali a stati d'animo. Quello che noi chiediamo ai nostri ascoltatori al 335-5634-296. Ecco, questo giochino in realtà è raccontato e declinato da Giuseppe Rizzo in maniera molto sapiente in questo articolo su internazionale.it. Scrive così: la storia del mondo e mia nonna mi hanno insegnato che senza la musica saremmo soli come le statue. I pigmei Aka cantano da almeno 2300 anni prima della nascita di Cristo. Vivono nella foresta pluviale tra la Repubblica Centrafricana e il Congo. Mangiano piante e radici, cacciano piccoli animali, dedicano a questa attività non più di 2 ore al giorno. Per il resto del tempo ballano, decorano il corpo e cantano. Lo hanno fatto fino alla fine del 1800, quando studiosi e colonizzatori li hanno distratti con le loro curiosità di maschi bianchi occidentali. Hanno scoperto che gli Aka non conoscono né l'agricoltura, né la caccia, né la lavorazione del metallo, così come non conoscono strutture piramidali della società, né violenza, né suicidi. Le liti si risolvono con scambi feroci di insulti e giochi di parole. Questo è meraviglioso, cioè risolvere le liti con giochi di parole sembra veramente di essere proiettati all'interno di un mondo joyciano. Ma anche questa è una perdita di tempo, una scocciatura che li allontana dalla ragione per cui sono venuti al mondo, cioè la musica e cioè il canto. Ecco, ci racconta Giuseppe Rizzo quindi di questa popolazione africana, gli Aka, per la quale la musica è l'unica ragione di vita, superiore addirittura al nutrirsi, superiore addirittura ai cosiddetti bisogni materiali. Ecco, la musica come il centro assoluto della popolazione Aka. Ecco, questo racconto, questo ricordo della popolazione Aka si affaccia subito a una specie ricordo familiare dello stesso Rizzo, che racconto di sua nonna. Mia nonna è nata e cresciuta, si è innamorata, fidanzata e sposata, accudito i genitori, ha fatto dei figli e invecchiata e morta nella stessa casa di un piccolo paese in provincia di Agrigento. E qui Giuseppe Rizzo, ricordiamo, sta per arrivare a raccontare, a spiegare perché la musica è importante, cosa quasi tautologica per gli stati d'animo dell'uomo. Ecco, però parte ancora, dopo essere passato dalla tribù degli Aka, parte e arriva a raccontare della nonna. La nonna che si innamorò ragazzina, 13 anni, di un ragazzo. Il ragazzo poi partì per la guerra. Non si videro più per tutto il tempo della guerra. E il ragazzo, erano promessi sposi, il ragazzo fu imprigionato. Ebbe solo una poesia questa donna, la nonna di Giuseppe Rizzo, ebbe solo una poesia che arrivò dal campo di prigionia, e questa poesia nel corso della loro vita fu sempre letta e citata con una preghiera, soprattutto anche quando poi il nonno di Giuseppe Rizzo si ammalò di Parkinson. Negli ultimi tempi mio nonno, leggiamo su internazionale.it, ormai rinchiuso in una bolla di incoscienza dovuto al morbo di Parkinson, quella poesia l'ha trasformata in una canzone. Ogni sera, prima di addormentarsi, chiedeva a sua moglie se per caso potessero dire una preghiera e si mettevano a recitare diventare la poesia di una specie di cantilena singhiozzante, che poco dopo prendeva le parole e conservava solo la musica. Mia nonna ha seppellito mio nonno e dopo qualche mese si è permessa il lusso che le era mancato per tutta la vita, cioè si è ammalata. Sulla sedia a rotelle diceva di essere stata felice di esserlo ancora e che lo sarebbe stata ancora di più da morta, perché avrebbe rincontrato il suo sposo. Cantava la poesia, altre cose che non avevo mai sentito uscire dalla bocca. Di storie così è piena la musica. La seconda fa parte del mio lessico familiare, la prima, quella degli Aca, l'ho letta con la musica di Piero Leveratto, appunto questo libro uscito per l'editore Sellerio. Un libro che ha la grazia dell'intelligenza colta e mai noiosa, spesso inaspettata, sempre curiosa. Leveratto è nato a Genova nel 59 e fa il contrabbassista di jazz. Compone, arrangia, insegna al conservatorio, ma soprattutto racconta la musica come pochi in Italia sanno fare. Scrive Giuseppe Rizzo su internazionale.it. In questo libro costruisce un piccolo manuale di sopravvivenza grazie a spartiti, storie e canzoni. Ecco, nel gran rosario di lamentazioni quotidiane individua malattie vere e verissime ipocondrie. A balsami per la tosse, per esempio cita Lonely Tune Stem di Carl Stalling, oppure cure per i daltonici come Blue and Green di Miles Davis, e poi consigli per diete iperproteiche come Doxy di Sonny Rollins. Ecco, da qui in poi l'articolo di Giuseppe Rizzo, dopo essere passato dal racconto che ha quasi, come dire, un elemento alla Paul Valéry, il racconto di questa popolazione africana, gli Aca, che vivono per la musica, la parte invece di lessico familiare con l'importanza della cantilena, di questa preghiera che lega la storia familiare di Giuseppe Rizzo, si arriva per l'appunto al centro del discorso, e quindi questo elenco di musiche che si possono riallacciare a patologie, a stati d'animo in grado di appunto di tutelare, come se fossero la guida per riconoscere i tuoi santi, no? Santi che tutelano, santi musicali che tutelano i nostri stati d'animo. Vediamo alcune cose, per esempio per il mal d'amore, Giuseppe Rizzo attraverso il libro di Pietro Leveratto parla per esempio della canzone Bitte geh nicht fort di Marlene Dietrich, ad esempio, poi per la claustrofobia Sitting in my room dei Ramones, oppure per la solitudine Lotus Blossom di Duke Ellington. E qui c'è anche un aneddoto che viene poi raccontato. Billy Strayhorn, detto Sweepy, era pianista, compositore, paroliere, arrangiatore. Ellington lo definiva il proprio braccio destro e sinistro, gli occhi che aveva dietro la testa. Ecco, per qualche tempo, dopo la morte di Bill Strayhorn, Duke Ellington riunì l'orchestra per registrare un disco interamente dedicato all'amico scomparso. Alla fine della seduta, Duke al pianoforte suonò Lotus Blossom, un tema scritto da Strayhorn in perfetta solitudine e senza alcuna intenzione di registrarlo o di renderlo pubblico. Ecco allora il brano ideale per la musica e per la solitudine, ecco. Altri brani che vengono citati qui da Giuseppe Rizzo, per esempio Quando si sta bene, e quindi per rinforzare la propria positività, allora una canzone di Bob Diddley intitolata appunto Bob Diddley. Per l'insonnia, per esempio, le variazioni Goldberg nell'esecuzione di Glenn Gould, qui non viene specificato se la prima esecuzione o la seconda esecuzione più lenta, quella più tarda degli anni 80 di Glenn Gould. Per la cronaca, le variazioni Goldberg sono fatte per stare svegli e fare qualcosa di utile della propria insonnia. Leggiamo ancora in questo articolo di Giuseppe Rizzo su internazionale.it. Per sentirsi sempre giovani, oppure esserlo sul serio, il concerto numero 2 per pianoforte orchestra di Prokofiev. È possibile che ascoltando il secondo concerto per pianoforte si sia attraversati dall'impressione di assistere a una sorta di rito di iniziazione. Il giovane guerriero, eccellente scacchista, che affronta e doma ciò che ritiene dovrà essere il proprio destino. Altri brani, per esempio, per guarire dalla timidezza, o quantomeno per viverla in maniera più forte, più precisa, eccetera. Una canzone degli Smith, Hesk, sulla ritmica decisamente new wave, la strana voce di Morrissey dice al ragazzo che essere timido non gli permetterà di raggiungere i suoi obiettivi, anche se la timidezza è bella. Vabbè, insomma, non c'è bisogno degli Smith per dire queste cose. Altre cose invece per provarci, per avere coraggio nella vita e provarci, Nick Drake, Way to Blue. Nick Drake ha 20 anni, ha scritto versi, leggiamo sempre da questo articolo di Giuseppe Rizzo uscito su internazionale.it, che parla del libro di Pietro Leverato Con la musica, uscito dall'editore Selleri. Ecco, Nick Drake a 20 anni ha scritto versi, creato immagini per i quali ogni scrittore al mondo darebbe un braccio. Con una scheggia di ghiaccio nel cuore e la depressione di fianco, ha fatto 3 album e poi si è lasciato risucchiare da una dose eccessiva di antidepressivi a 26 anni. In Way to Blue canta tutto quello che non sapremo mai della vita, le cose che non conosceremo e quindi quelle per cui vale di più la pena vivere, o perlomeno provarci. Così Giuseppe Rizzo su internazionale.it. Tanto abbiamo invitato i nostri ascoltatori a mandare i propri messaggi al 335 5634 296, per associare, appunto, per proporre quali sono nella loro vita le musiche più terapeutiche rispetto ai loro stati d'animo. Probabilmente il pianista di questo brano, Antonio Faraò, aveva un'idea dinamica dell'amore, interpreta questo classico di Cole Porter intitolato What is this thing called love? Cos'è questa cosa che noi chiamiamo amore? Quindi il suo piano, le sue dita scorrono velocemente lungo la tastiera alla ricerca di un'impossibile risposta. Nel frattempo al 335-5634-296 stanno arrivando davvero tanti messaggi che ci propongono e associano musiche a stati d'animo, a patologie. Davvero ce ne sono tantissime. Adesso, per esempio, dicono, si parla di Rossini, anche Tchaikovsky per quanto riguarda proprio le persone che soffrono di autismo. Ai logoroici compulsivi, invece, dice Massimo Scarafoni, propongo il silenzio di John Cage per pianoforte preparato, per esempio. Vabbè, insomma, questi sono alcuni dei messaggi che stanno arrivando. Ada dice, vorrei sapere perché vado pazza per la musica barocca, per esempio. Ecco, anche questo è un elemento interessante. Un altro ascoltatore, Fabio da Bologna, dice, per l'appunto, che lui cita Nick Drake, non tanto per la terapia quanto per aver coccolato le mie malinconie. Poi Singing in the Rain, proprio per la felicità, per confermare la felicità. Nei momenti di forte stress mentale, scrive invece Alessio, propongo i concerti brandeburghesi di Bach, che hanno sempre il potere di acquietare i pensieri e di ripulirli dal superfluo. Ecco, vedete, stanno arrivando davvero moltissimi messaggi al 335 5634 296. Sarebbe interessante se alla fine di questa puntata di Pagina 3 riuscissimo ad avere una specie di enorme playlist in cui riusciamo ad associare musiche e patologie, in modo tale che ci sia la playlist degli ascoltatori di Radio 3. Noi continuiamo la nostra rassegna stampa e lo facciamo con la consueta sventolata, cioè il nostro percorso a volo d'uccello su quanto troviamo oggi di culturale sui quotidiani. Vi segnalo da Repubblica, pagina 50, il cosiddetto j'accuse, uno j'accuse degli storici, gli editori pensano soltanto al mercato. Dalla Terza al Mulino, la replica, le ricerche in realtà sarebbero troppo legate ai concorsi universitari, ne scrive Simonetta Fiori. Vediamo l'inizio dell'articolo. Dice di parlare a titolo personale Walter Barberis, colonna della saggistica storica degli Inaudi. Non esprimo posizioni ufficiali della casa editrice, dove lavoro da 40 anni. Anzi, dice anche che lo Struzzo era leader nel settore della storiografia fino a una 20 anni fa e oggi non lo è più. E il suo discorso sembra molto chiaro, un pacato, argomentato atto di accusa verso le grandi case generaliste che, virgolette, disinvestono da un settore considerato improduttivo e dirottano gli investimenti su altre letterature, dice ancora Barberis. Sembra sconfortato, soprattutto nel confronto tra la stagione d'oro in cui la Storia d'Italia e i Naudiani in 8 volumi vendeva 1 milione di copie, mentre erano già successo, la storiografia della provocazione e della stupefazione. Così l'inizio di questo articolo, con un interessante poi dibattito, anche c'è una risposta molto interessante anche degli stessi editori a questo J'accuse di Barberis. Insomma, vi segnalo questo articolo uscito oggi su Repubblica, pagina 50. Ma sempre relativo all'ambiente universitario, vi segnalo anche una pagina di Antonio Gurrado che troviamo oggi sul Foglio Quotidiano, dedicato proprio alla scuola contro il mito del posto pubblico, inchiesta sui folli criteri di assunzione nelle università italiane. Urge una demolizione del luogo comune pauperista, per cui bisogna fare ricerca su ciò che piace anziché su ciò che serve. Sono alcuni degli elementi di questa riflessione anticonformista che fa Antonio Gurrado sulla situazione del cosiddetto precariato universitario. Vi segnalo invece ancora dal Corriere della Sera di oggi, pagina 40, un articolo di Claudio Magris, anzi un incontro di Claudio Magris con uno scrittore norvegese, Erik Fosnes Hansen. L'iceberg delle storie, il narratore pesca spunti dalla vita, solo una piccola parte emerge nei libri. Vabbè, questo succede praticamente sempre. Bello di questo articolo è anche la descrizione, il contesto norvegese dentro il quale Magris ambienta la sua intervista con Erik Fosnes Hansen. Irrefrenabile il piano di Antonio Faraò, che interpreta questo classico di Cole Porter, What is this thing called love, il brano che accompagna questa mattina la lettura delle pagine culturali qui a pagina 3. Ne approfitto anche per segnalarvi oggi un interessantissimo Wikiradio alle 14 su Radio 3, dove Massimo Raffaeli ci parlerà di Pier Vittorio Tondelli. Ecco, Wikiradio è l'enciclopedia radiofonica di Radio 3, ma poi vedremo anche nel corso della puntata di pagina 3 un'altra enciclopedia che è appena uscita, che è interessante. Ecco, andate sul sito di Radio 3, radio3.rai.it, per poter riascoltare e scaricare le puntate passate di Wikiradio. Intanto al 335 5634 296 arrivano davvero questa mattina moltissimi messaggi dedicati alla, chiamiamola così, musicoterapia, ma comunque il desiderio di fare una specie di ricettario, una playlist capace di associare un brano musicale a uno stato d'animo, di rinforzarlo oppure di tutelarlo oppure di proteggerlo. Handel per la malinconia, dice Maria Grazia, poi propone Rameau per la gioia, anche la gioia di leggere il nipote di Rameau, aggiungiamo noi, di Diderot, magari nella traduzione di Frassinetti. Ecco, questa è grande, grande gioia letteraria in questo caso. Invece altri messaggi che arrivano, il corale della passione secondo Matteo, ci scrive un altro ascoltatore, Carlo, mi ha rivelato che la bellezza è verità. Quindi Carlo ha ritrovato Platone attraverso la corale della passione secondo Matteo di Bach. Altri messaggi, nella mia tormentata adolescenza, scrive Anna, il secondo movimento della nona di Beethoven, sparato nelle cuffie del Walkman, accompagnava le mie corse in bicicletta, confortandomi e dando senso e speranza alla mia giovane anima, così scrive Anna. Altri messaggi a proposito di anima, conforto e speranza: ci sono luoghi geografici dello spirito che da sempre rappresentano un orizzonte di salvezza per l'anima. Uno di questi è il Tibet. C'è un articolo di Claudio Gallo che oggi ce lo racconta. Raccontare il Tibet è un'impresa impossibile, ma insomma fa il punto su una questione spinosa, cioè il mito del Tibet per noi occidentali, che è stato costruito soprattutto nell'Ottocento attraverso alcuni reportage di teosofi e di esoteristi, che però hanno reso poi il Tibet, insomma, in questo bisognerebbe applicare un criterio ermeneutico, cioè le cose che noi studiamo vivono anche, sono anche negli effetti interpretativi che essi hanno prodotto, per cui è sempre molto difficile distinguere la cosa in sé rispetto alla cosa per sé, cioè la cosa che è diventata attraverso le interpretazioni. Claudio Gallo invece su questo è un po' più polemico, anzi un po' più preciso, parlandoci di un libro a cura di Herberto Lobue, uscito per l'editore Olschi, Il Tibet tra mistero e realtà, prova, come dire, a liberare il Tibet da alcuni miti occidentali di stampo teosofico. Non c'era una volta. In Tibet, viaggi astrali, levitazione, telepatia, yeti, monaci dei poteri magici. Un libro che fa giustizia delle fantasie fiorite intorno al paese dei Lama. Ed è bella la storia di come è nato in Occidente il mito del Tibet, uno dei primi libri che ha proprio aperto questo mito, un libro di Lawrence Waddell, uscito nel 1894. Che per l'appunto, dice Claudio Gallo, Waddell non capì troppo del Tibet. Per lui, figlio di un pastore che insegnava storia della religione a Glasgow, il lamaismo era una forma degenerata di buddismo che comprendeva pratiche di devozione al diavolo. Waddell chiamava demoniaco tutto ciò che non comprendeva. Questo è un vecchio classico, no? Questo succede nella vita di tutti i giorni, anche proprio nelle relazioni umane, cioè demonizziamo ciò che non capiamo. Sembra quasi una proiezione dell'amigdala per difendersi dall'oscurità. Sembra quasi una uscita neurologica del nostro cervello per cercare di tutelarsi rispetto all'insensatezza della vita. E poi si ricorda un libro affascinante, completamente matto, ma molto affascinante, di un esoterista ottocentesco che si chiama Ferdinand Ossendowski. Fra l'altro ne ha scritto anche recentemente Umberto Eco. Scrittore, esploratore, ministro del governo siberiano, raccontò di essere stato in Tibet mentre fuggiva i bolscevichi verso la Cina. Il suo resoconto di quel viaggio, bestie, uomini e dei cuscini nel 1923, si trova anche in italiano, uscito per editore Mediterranea, mi pare. Parla di un misterioso centro iniziatico tibetano chiamato Agarti, dove un popolo di saggi guidato dal re del mondo vive in cunicoli che si snodano nelle viscere della terra. E poi da qui il libro di René Guénon, il re del mondo, che però vedeva appunto in questa immagine del regno sotterraneo quasi come una proiezione, no, delle parti più oscure e inconsce dell'animo. Ma insomma, vi segnalo questo articolo di Claudio Gallo dedicato a un luogo meraviglioso e da difendere fino in fondo come il Tibet. Minuti e 15 secondi. Intanto io vi dico il tema della puntata di oggi, mentre ascoltiamo ancora le note di Antonio Faraò, che interpreta What Is This Thing Called Love, il brano di Cole Porter che accompagna la lettura delle pagine culturali di Pagina 3. Dicevo 9:23:28, anticipazione della puntata di Tutta la città ne parla alle 10 su Radio 3 con Pietro Del Soldà. A Roma le Olimpiadi del 2024, per molti la proposta di Renzi nel bel mezzo di Mafia Capitale è solo un azzardo, per altri invece potrebbe rivelarsi una occasione di riscatto per la città e per il paese. E voi che cosa ne pensate? Questo è il tema della puntata di oggi. Tutta la città ne parla alle 10 su Radio 3 con Pietro Del Soldà. Intanto altri messaggi al 335-5634-296. Stiamo davvero costruendo una playlist delle psicopatologie della vita quotidiana relativa alla musica, in grado di corroborarlo oppure di salvarlo, di attenuarle. Prima degli esami all'università, il toreador dalla Carmen, ci scrive un ascoltatore. Maria, il messaggio poi è firmato. Un altro ascoltatore, Enzo, ci dice: vabbè, i Popol Vuh, per esempio. Ecco, i Popol Vuh, ricordiamo, un gruppo tedesco che fece, fra l'altro, colonne sonore strepitose per i film più belli di Werner Herzog. Penso alla musica meravigliosa che ascoltiamo in Cuore di vetro di Werner Herzog. Beh, i Popol Vuh, in effetti, è un'ottima scelta. E poi un ascoltatore, Fabio, a cui chiedo se può mandarci un altro messaggio per darci le specifiche bibliografiche, dice di musicoterapia. Proprio in questi termini ne ha parlato Philip Dick in un suo bellissimo racconto. A me non mi ricordo quale racconto sia, sono curioso di saperlo, immagino lo siano anche gli altri ascoltatori, quindi chiedo a Fabio, se vuole, al 335-5634-296 di riscriverci per darci gli estremi letterari. Continuiamo la nostra rassegna stampa. Prima, parlando di Wiki Radio, la radio di Radio 3, abbiamo anticipato che avremmo parlato di enciclopedie, perché oggi sul Manifesto c'è un articolo di Alberto Burgio dedicato a Giordano Bruno. e soprattutto un'opera fondamentale che esce in questi giorni. Giordano Bruno, Parole, concetti, immagini, molto cara, costa 180 euro, ma sono tre volumi che coprono come qualcosa come 1200 voci, opera di 37 studiosi attivi in università di tutto il mondo, e fra l'altro poi coordinati da Michele Ciliberto, che appunto è il massimo esperto di questa rinascita degli studi bruniani in Italia e in Europa, davvero fondamentale, un'enciclopedia pubblicata proprio dall'edizione della Scuola Normale di Pisa in collaborazione con l'Istituto Nazionale di Studi sul Rinascimento, un'enciclopedia che fa il punto totale su quello che dobbiamo sapere di Giordano Bruno, fra l'altro con un apparato anche dedicato alla storia degli effetti, agli interpreti, a coloro che sono stati influenzati dall'opera di Bruno, che in quanto influenzati sono essi stessi parte dell'opera stessa di Giordano Bruno, per lo stesso principio ermeneutico su cui ragionavamo prima. La magia solare della conoscenza, un'opera enciclopedica coordinata da Michele Ciliberto, che raccoglie gli scritti e i contributi critici sul Nolano, un indispensabile strumento per accedere alla costellazione filosofica, teologica e letteraria del frate domenicano condannato per eresia e mandato a rogo dalla Chiesa. Alberto Buglio, in questo articolo sul Manifesto, da una parte racconta e recupera tutta la storia della rinascita di studi bruniani, che è una rinascita relativamente recente, comunque della seconda metà del Novecento, soprattutto che ha liberato Bruno è stato molto utilizzato ovviamente come bandiere, come vessile, è stato talmente importante come simbolo di indipendenza e di battaglia per la libertà di pensiero che poi appunto è stato sufficiente concepirlo in quel modo, è stato magari studiato molto meno il pensiero, invece appunto da qualche anno a questa parte è stato ripreso in maniera molto forte il lavoro teorico sull'opera di Giordano Bruno. Insomma, vi segnalo questo articolo, soprattutto questa enciclopedia, Giordano Bruno, Parole, concetti, immagini. Nove 27 minuti e 58 secondi. Saluto Guido Zaccanini.
Buongiorno a te e a tutti gli ascoltatori.
Ben ritrovato. Qui avrai da gestire messaggi non so come, perché ne stanno arrivando tantissimi sulla musica e la terapia e ne arrivano anche di strepitosi. Io già provo molta simpatia per un'ascoltatrice, Francesca, che ha scritto: la musica dei gatti che fanno le fusa è più che terapeutica. Perché in effetti qui pagina 3 tra Florinda Fiamma, Nicola Gioia e il sottoscritto è un feudo di gattofili, per cui...
Sì, eh?
Sì, siamo tutti molto molto gattofili, allora quindi sentire questo insomma ci piace molto. Bill Evans, dice Maria, invece le serve moltissimo come musica terapia, l'overture delle nozze di Mozart, la settima di Beethoven e la perfezione, ma mi sento a casa quando ascolto i leader di Schubert e di Schumann, anche se ascolto tutto senza problemi, dice Barbara, che è un po' ecumenica, prende tutto, insomma, no, qui bisogna scegliere. Invece Guido Zaccanini, musica terapia, quali sono le tue scelte?
Allora, io ce n'ho una seria e una meno seria.
Andiamo con quella meno seria.
Non lo so quale sia, però, quella meno seria. Allora, io direi la New Age, se uno c'ha il mal di denti, perché è talmente brutta la musica New Age, che ormai fanno male le orecchie, però uno si scorda il mal di denti.
È un vecchio
trucco. E poi c'è qualcosa che va bene per un uomo settuagenario e valetudinario, uomo nonno di 10 bamboli ancora diventò, più di un afflitto giovane di piangere cessò. O voi matrone rigide che ringiovanir bramate, le vostre rughe incomode con esse cancellate, e muovi paralitici, spedisce gli apopletici, gli asmatici, gli asfitici, gli isterici, diabetici, guarisce i timpanititi e scrofole rachititi e fino il mal di fegato che in moda diventò. L'elisir d'amore di Gaetano Donizetti.
Ma che meraviglia, Guido Zaccanini, siamo commossi. Adesso tu mi hai detto Donizetti, elisir d'amore, io volevo parlare di Jim Morrison.
Qui... siamo là.
Siamo là. No, l'ultima segnalazione su dudemag.it. Vi segnalo un brevissimo articolo dove si racconta che Jim Morrison avrebbe predetto il futuro della musica. In un'intervista Jim Morrison dice... gli chiedono la sua profezia sulla musica del futuro, lui dice: vedo un artista che canta, e declama utilizzando una grande quantità di strumenti e macchine elettroniche e con l'ausilio di nastri. È un'intervista del 69 di Jim Morrison. Vabbè, però, ce la teniamo.
Sì.
Guido Zaccagnini, primo movimento?
Primo movimento, questa sì, veramente una musica terapeutica, Così fan tutte di Mozart, poi un frammento di un concerto jazz e poi le variazioni Goldberg di Bach, che pure sono state segnalate come musica terapeutica.
Certo. Vabbè, insomma, questo primo movimento, questa mattina insieme a Gina Collauto alla console, Florinda Fiammi in redazione, Piero Pugliesi in regia, Gianfranco Rossi, curatore del programma, vi ringrazio e vi saluto, vi do appuntamento con me, Edoardo Camurri, ma soprattutto
con Pagina 3 domani alle 9 in punto.
Come sempre, grazie.